ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
All'alba mi svegliai d'improvviso come forse si svegliano gli uccelli da un sonno senza sogni. Era la prima notte dopo tanti mesi che non sognavo e tutto l'affanno dei giorni precedenti sembrava essersi dileguato. Me ne restava però un ricordo confuso che si schiarì alla vista delle capanne, ancora sommerse nell'ombra, e del mulo che vagava incerto per lo spiazzo, annusando ora le piante, ora il tumulo. Trascinava ancora la sua catena con un rumore di chiavi tenute in mazzo che si allontanano lungo un corridoio. Non capivo bene se fosse il corridoio d'un convento o d'un carcere. Maledetto mulo, pensai. Ero soltanto ansioso di lasciare quel villaggio e di riprendere il cammino, ma un invincibile torpore mi inchiodava a terra. Stavo sulla coperta nella stessa posizione in cui m'ero coricato, la testa sullo zaino, la mano al cinturone vicino ai resti del fuoco sul quale la sera prima avevo scaldato il caffè. Mi sentivo pronto, ma quando tentai di levarmi, potei muovermi a fatica. Le membra si rifiutavano. Eppure dovevo andare, risalire all'affluente per trovarmi ad A prima del tramonto. Quando il mulo si accostò e stette a guardarmi, fu in piedi di scatto. Preparai la mia roba e misi lo zaino in spalla. Avrei abbandonato quella bestia al suo prevedibile destino, deciso a non dipendere che da me stesso. Avrebbe potuto servirmi se non fosse stato tanto male in arnese e se la sventura non l'avesse fatto diventare più testardo. Per colpa sua avevo già perso un giorno. Rischiavo poi di vedermelo cadere in un passo difficile e di perdere così lo zaino. E avrei anche dovuto provvedere al suo nutrimento e mi riusciva già difficile provvedere al mio. Poiché Johannes era sveglio, mi approssimai alla sua capanna per salutarlo. Muovevo le gambe e le sentivo di piombo, ma la marcia le avrebbe sciolte e non potevo concedermi un riposo più prolungato senza mettere in sospetto quel vecchio insolente. Doveva già sospettare qualcosa, perché il mio contegno era già di un fuggiasco, non più di un ufficiale. «Arrivederci, Johannes», dissi. Vidi che Johannes stava levandosi dal suo giaciglio. Poi la terra rossiccia dello spiazzo mi venne incontro, il cielo scomparve e un attimo dopo avevo la faccia nella polvere. Chiusi gli occhi e restai così a lungo. Quando rinvenni, il sole s'era già levato e alcune mosche bevevano ai miei occhi, ma non fui capace di scacciarle. Pensavo intensamente di scacciarle e la mano si rifiutava di compiere il breve tragitto. A pochi passi da me c'era Johannes, seduto sui talloni, impassibile. Sorseggiava qualcosa dalla scatola che gli serviva da bicchiere. Sorseggiava guardando attorno a sé. Non s'era accorto che aveva aperti gli occhi. Poi seguitammo a tacere per qualche minuto, io incapace di parlare. Lui guardandomi senza curiosità, le mani appoggiate al suo lungo bastone e con l'indice della destra lisciava la canna, con un movimento sempre uguale. Vedendo che aprivo gli occhi, si levò, mi fece cenno di aspettare e si diresse verso il sentiero. Camminava curvo, le spalle rientrate, si allontanava e io non ero capace di muovermi, ed era già scomparso dietro il ciglio dello spiazzo quando riuscii a gridare. L'urlo uscì improvviso, mozzato, ma Johannes non aveva potuto udirlo. Soltanto il mulo l'aveva sentito e volgeva la testa verso di me, trascinando la sua catena nel lugubre corridoio. Cercai di muovermi, annaspai, gridai ancora, ma la gola secca si rifiutava. L'urlo si tramutò in un lamento e fu soltanto allora che vidi riapparire sul ciglio dello spiazzo prima la testa di Johannes, poi lentamente tutto il corpo. Ritornava. Vedendomi sconvolto, mi chiese se volevo qualcosa. Avevo già dimenticato il suono aspro gutturale della sua voce e il risentirla non mi confortò. Gli feci cenno di restare. Poco dopo chiesi: «Dove andavi?» «Su», e indicò l'altipiano. Sarebbe andato a chiedere soccorsi, non voleva noie. Gli feci cenno che non doveva andar via e allora obbedì. Mise il bastone nella capanna, si tolse la toga e ancora mi chiese se volevo qualcosa. Non volevo nulla, volevo soltanto che non si allontanasse. E quando ancora si allontanò con una latta di petrolio vuota, dovette più volte ripetermi che andava a prendere acqua al fiume e che sarebbe tornato subito. «Johannes», dissi quando lo vidi riapparire, «io debbo restare qui». «Fino a domani, tenente?» chiese. «Sì, fino a domani». «Domani starò meglio», pensai, «e lascerò questo luogo. Non dormirò una notte di più vicino a questi cadaveri e non vedrò la corteccia di questi alberi né il cielo chiuso dai cigli della valle». Dalla latta gocce d'acqua scolavano sui piedi di Johannes. Taceva e io non osavo guardarlo. Guardavo i suoi piedi polverosi e l'acqua che li lavava. Infine disse: «Sei padrone di restare», e lo disse seccamente, ma non voleva essere scortese. Riconosceva il mio diritto. «Grazie», dissi. Johannes si allontanò. Poco dopo era di ritorno e ancora sedendosi sui talloni, quasi con premura, mi chiese: «Hai fame, tenente?» Avevo fame, o almeno un'estrema languidezza, ma risposi di no. I biscotti e il formaggio, anche se ridotti a poltiglia dal bagno nel fiume, erano sempre preferibili al suo pane malamente impastato e cotto tra la terra di quello spiazzo. Avrei mangiato più tardi per non offenderlo con un rifiuto troppo palese. Tuttavia preparò un caffè molto forte e quando l'ebbi bevuto mi sentì meglio. «È soltanto un malessere passeggero», dissi, «e farei bene a incamminarmi». Invece mi assopì. Ma tanto era il timore che il vecchio se ne andasse profittando del mio sonno che lo chiamai più volte svegliandomi di soprassalto. Ed egli venne sempre a rassicurarmi. «Non devi andare», gli dissi. «Però tu stai male», rispose, e aggiunse: «Se non vado, la colpa sarà mia». Allora gli presi una mano. Ero stravolto e quasi lamentandomi ripetei: «Non devi andare». Poiché mi guardava senza capire, o fingendo di non capire perché confessassi, non osando nemmeno ritirare la mano che era secca e scabra come un ferro mangiato dalla ruggine, aggiunsi: «Nessuno deve sapere che sono qui». Si allontanò verso la sua capanna, voltandosi appena a considerarmi, sempre più severo, perché aveva capito e non doveva più fingere, e tutte le sue convinzioni stavano subendo un colpo mortale. Ma era soddisfatto. Così sempre mi avrebbe guardato nei giorni seguenti. Dopo il terzo giorno stavo bene, ma non avevo nessuna voglia di rimettermi in cammino. La strada per giungere a Massaua mi appariva interminabile. E più sulla carta studiavo le tappe del percorso, più mi convincevo che non avrei potuto affrontarne nemmeno un paio, in quelle condizioni, senza risentirne subito gli effetti. Dovevo prima rimettermi in forze e quello, dopo tutto, era il luogo migliore che mi si offriva, anche se ogni cosa concorreva a renderlo lugubre. Forse col tempo mi sarei abituato persino a Johannes. Quel giorno il vecchio stava lavorando a certi pali per un nuovo giaciglio e mi chiese insolita attenzione come stessi e con una voce che non avevo mai sentita. Era una voce più amichevole, avrei potuto sentirci persino un eco di simpatia se il debole sorriso che accompagnò le sue parole fosse stato condiviso anche dagli occhi. No, gli occhi di Johannes restavano sempre troppo aperti e fissi quando mi guardavano. Sembrava ogni volta sorpreso di vedermi. Per tutto quel giorno non riuscii a togliermi di mente che il vecchio meditasse qualcosa contro di me. Ricordavo le parole del contrabbandiere: non è gente che si affeziona, e le traducevo: è gente infida. Ma non potevo pretendere che Johannes mi colmasse di cerimonie. E avevo deciso ormai di non guastarmi quei giorni di riposo con mille sospetti. M'ero messo nelle mani del vecchio, e se mi avesse tradito, era quello un segno che stavo presumendo troppo dagli avvenimenti. E poi mi confortava il pensiero di sconvolgere i piani della congiura, appunto con l'offrirmi al carnefice. Era una mossa pericolosa, ma poteva riuscire. Tra i rischi che avrei dovuto affrontare lasciando subito il villaggio, era preferibile il rischio di una delazione. Dalla collina si dominava il sentiero e, se fosse venuta qualche pattuglia, avrei fatto in tempo a nascondermi. C'erano alberi dappertutto e c'era il sentiero che portava all'affluente. Se poi Johannes avesse inventato una scusa per allontanarsi, mi sarei allontanato anch'io, risalendo l'affluente, e avrei fatto perdere le mie tracce. Parlando con Johannes, dissi appunto che avrei dovuto recarmi verso il basso piano ai confini del Sudan, ed egli parve crederci. Conosceva la strada del basso piano e così lo feci parlare a lungo, mentre prendevo appunti. Lo interrogai sulle tribù del basso piano ed egli fu prodigo di indicazioni, sicché alla fine del nostro discorso non dubitava che io volessi davvero recarmi in quei luoghi. Gli chiesi anche se negli ultimi tempi non era stato sull'altipiano. No, rispose. Ora non mi chiamava più tenente e non ero stato capace la prima volta di farglielo notare. E la tua pensione? Non vuoi ritirarla, dissi. Vado ogni 3 mesi, rispose. Ed allora che compri il sale, la farina e che altro poteva comprare? Sì, rispose senza staccare gli occhi dal suo lavoro. Lavorava lentamente facendo la punta ai pali col suo coltello, ma interrompendosi spesso a guardare lo spiazzo e dimenticandosi quasi della mia presenza e del suo lavoro. Erano pali che gli servivano di certo per un nuovo giaciglio, poi, contandoli, mi accorsi che per un giaciglio ce n'erano di troppo. Forse voleva un letto molto comodo o sostituire qualche palo della capanna. Al quarto giorno volli radermi e mi ero già insaponato le guance e Johannes mi stava osservando perché quell'operazione doveva sembrargli un sintomo chiaro della mia partenza, quando decisi che mi sarei fatto crescere la barba per cambiarmi a quel modo il volto. Mi sarebbe stato necessario avere un volto diverso e in una settimana avrei potuto ottenerlo. Un ufficiale col mento ornato da una pur lieve penuria, pensai, passa per un uomo in regola con la società. I carabinieri avrebbero esitato prima di chiedermi le carte dicendo «non può essere lui», perché la barba richiede quelle cure quotidiane e quella mancanza di immaginazione che un fuggiasco non possiede e non può concedersi. Una barba castana, 2 occhi chiari, ce n'è anche troppo per confondere un agente dell'ordine. Vada dunque per la barba, conclusi. E quando mi tolsi il sapone dalle guance, Johannes scosse il capo e sospirò. Le forze mi tornavano, ma lentamente, per mancanza di cibo. Quando Johannes vide che avevo finito le mie provviste e che frugavo nello zaino borbottando, venne a offrirmi una parte del suo pane e lo accettai. Ma era talmente scipito che a fatica potei inghiottirlo. E allora rammentai che nello zaino avevo un pacchetto di sale, corsi a prenderlo e lo offrì in cambio a Johannes. Lo accettò senza ringraziare, come un omaggio dovutogli. Subito introdusse la lingua nel pacchetto, assaggiò il sale e parve soddisfatto, ma non mi degnò di uno sguardo. Mise il pacchetto nella sua capanna e io stetti a guardarlo, già pentito di quel gesto infantile e impulsivo che non era nemmeno apprezzato. Mi chiedevo come avrei fatto a procurarmi altro sale. Johannes, come tutti i suoi simili, doveva considerarlo il più prezioso degli alimenti, preferibile al denaro e, finita ormai la guerra, alle cartucce. Gli avevo dato un tesoro senza ottenere in cambio uno sguardo. L'unica carta che avrei potuto far valere con lui l'avevo sciupata. Ed ora Johannes seguiterebbe a darmi ogni giorno una parte del suo pane, ma sempre più sciapo, e io non potrei nemmeno chiedergli di usare il mio sale, appunto perché gliel'avevo regalato. Verso sera, dopo un'assenza più lunga del solito, Johannes tornò al villaggio e, passandomi davanti, si chinò appena per darmi qualcosa, due uova, che bevvi subito. Erano freschissime. Gli chiesi se avrebbe potuto darmene ogni giorno, volevo pagarle qualsiasi somma. Mi rispose che avrebbe tentato e infatti il giorno dopo ebbi altre due uova, ma nei giorni seguenti nemmeno una. E quando feci osservare a Johannes che davvero avrei pagato qualsiasi somma pur di averne delle altre, alzò le spalle e troncò il mio discorso con un borbottio villano. Strinsi le mascelle per non cedere alla tentazione di colpirlo e mi allontanai affranto, maledicendo l'apatia che mi legava le mani e mi consegnava ogni giorno di più al vecchio e alla sua insolenza. Ormai non avrei più riacquistato terreno e mi consolai dicendo che la partenza avrebbe posto fine ad ogni umiliazione. Talvolta ero preso dall'ira tal punto che afferravo un ramo e mi avvicinavo al vecchio, battendomi gli stivali, pronto a colpirli in pieno viso se avesse fatto il minimo cenno di noia. Ma allora fingeva di non vedermi. Ed io gli giravo attorno, impaziente, provocandolo con quei colpi secchi contro il cuoio degli stivali, finché gettavo il ramo lontano o sulla groppa del mulo con rabbia, parlando ad alta voce e mostrandomi pronto ad ogni eccesso. La mattina del settimo giorno trovai Johannes affaccendato a preparare qualcosa nel suo tegame e il selvaggio odore di quello spezzatino mi chiuse la gola. Ma all'ora del pasto, quando Johannes mi invitò con un cenno, non potei rifiutare. Dovevo sfamarmi in qualche modo. Non mi sono mai chiesto quale animale avesse fornito la carne, la peggiore che abbia mai mangiato, durissima e a volte improvvisamente cedevole, al punto da sciogliersi in bocca come grasso e altrettanto difficile a inghiottire. Johannes aveva aggiunto all'intingolo una droga molto peppata, ottenuta pestando certi infernali peperoncini. Tutta la mattina non aveva fatto che pestare peperoncini sulla pietra, e adesso erano là, in quell'intingolo. Forse il vecchio si aspettava che rifiutassi, o almeno che ne restassi sorpreso, e invece mi sforzai di mangiare tranquillamente e di nascondere lo schifo, e più ancora le lacrime, che il bruciore della droga provocava. Mi accorsi che avevo vinto, perché Johannes dimenticava di mangiare e si distraeva a guardarmi, a spiare sul mio volto l'effetto del pepe. Misi tutto il mio orgoglio in quell'impresa. E per la prima volta gli occhi di Johannes tradirono una curiosità, la curiosità del dinamitardo, che è ben certo di aver acceso la miccia e vorrebbe sapere perché mai la bomba non scoppia. Era la mia prima vittoria e seppi sfruttarla mangiando in silenzio. Johannes non poté tenersi e con visibile sforzo chiese se mi piaceva quel cibo. Gli risposi che era buono seccamente, senza aggiungere altro. Johannes riprese a mangiare, gli leggevo sul volto un'improvvisa delusione, e poco dopo si arrendeva. «Non è molto pepato?» chiese esitante. «Pepato?» Lo guardai sorpreso, come cercando di capire a che volesse alludere, e poi conclusi. «È il suo giusto sapore». Posso dire che da quel momento Johannes cominciò a rispettarmi, anzi, a temermi, e non dovetti più girargli attorno battendomi gli stivali e parlando ad alta voce. Quando lo guardavo si limitava ormai a fingere di non vedermi, ma non era più insolente, anche se di proposito evitava di rivolgermi la parola, forse per non essere costretto a chiamarmi col mio grado. Ma a parte Johannes e la sua perfidia, ch'io mi sentivo sempre più in grado di rintuzzare, il soggiorno nel villaggio non si presentava così facile come m'era parso da principio. La mattina dell'ottavo giorno, forse in quel momento la carretta mollava le ancore o salutava la città, mi accorsi di non avere più sigarette e invano frugai col dito nel pacchetto vuoto. La provvista di Massawa era finita. Oppure Johannes me ne aveva sottratto una parte. Guardai bene nello zaino. Nulla. Pazientemente mi detti a cercare nello spiazzo i mozziconi che avevo gettato con tanta imprevidenza e ne raccolsi una dozzina. Mi accingevo a strappare un foglio bianco dalla Bibbia quando rammentai che alcune lettere di lei erano ormai illeggibili. Quelle reliquie non potevano più dirmi nulla, così slavate e confuse. Restavano dunque dei fogli che io dovevo utilizzare. Questo mi dissi mentre del primo foglio facevo cartine, forse per placare il brevissimo rimorso che mi frenava la mano. «Perdonami, cara», conclusi. Johannes si volse a guardarmi come faceva sempre quando mi sentiva parlare. La carta della posta aerea andava bene. Feci dunque la prima sigaretta, ma verso sera ero da capo. Adesso avrei sofferto anche per la mancanza di tabacco. Né Johannes poteva darmene perché non l'avevo mai visto fumare. E se avessi avuto tabacco, non se ne sarebbe valso per umiliarmi sempre di più? La solitudine aggravava il mio disagio, aggiungendovi la tristezza. Andavo su e giù per lo spiazzo, non osavo scendere dalla collina, stimando che i confini della mia sicurezza fossero al ciglio di essa. Il mulo della sussistenza andava anch'egli su e giù, a volte trotterellava e appariva più florido, forse sarebbe guarito. Quest'ipotesi contribuiva a rattristarmi. Difatti la mia simpatia per quella bestia era nata allo spettacolo della sua condizione. Quel giorno sul sentiero, quando se n'era fuggito portando via la mia roba, avevo esitato a sparargli appunto perché lo vedevo già condannato, ma ora, che sembrava volersi riprendere, l'invidiavo, sentendomi mille volte più colpito di lui, che stava trovando almeno il conforto della libertà.
Paolo Graziosi ha letto Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it